Volevo cominciare con una storia, e la storia per entrare in questo discorso in attesa del regno. C'è un villaggio in mezzo alle montagne, e sono in guerra, sono circondati, sono scoraggiati, sono preoccupati perché il nemico è numeroso. Però arriva una notizia: abbiamo vinto, cioè la vittoria è stata già ottenuta. Però è giù nella valle. E voi siete ancora circondati da nemici, però riprendono forza, riprendono vigore, perché dice: abbiamo vinto. Ancora un po', resistiamo ancora un po', non molliamo proprio ora, perché adesso la vittoria arriva. E io credo che anche noi viviamo in questo modo, cioè il mondo è un territorio occupato da nemici, ma il re è presente e la vittoria è già certa. Quindi questa potrebbe essere l'inizio e la conclusione di quello che dobbiamo dire. Cercheremo di occupare i prossimi minuti, se state attenti, 20 minuti e andiamo via tutti quanti, va bene? Quindi cerchiamo di essere più presenti possibili. Vediamo qui che succede. E attesa, kva, un termine ebraico. Nella Bibbia l'attesa non è mai una cosa passiva. Richiama l'idea di fili intrecciati, che vengono stirati, che vengono tesi, una tensione vibrante. C'è un paradosso che dobbiamo riconoscere: il Dio delle promesse, però è anche il Dio dei ritardi, secondo i nostri tempi. Per esempio, pensiamo a Abramo che attende Isacco per decenni, oppure Israele attende il Messia per secoli, la traversata nel deserto, 40 anni, è tutta un'attesa. Va bene? Secondo i nostri criteri, ma c'è un significato spirituale. L'attesa serve a farci capire che noi non siamo i padroni del tempo. Le cose non accadono quando io lo dico, ma altrimenti il dono di Dio verrebbe dato per scontato. Mi piace questa immagine che lo dice uno scrittore inglese che si chiama Chesterton. Il mondo è un'immensa sala d'attesa. Ma la differenza la fa chi sa che cosa sta aspettando. Molti aspettano il Superenalotto, noi aspettiamo un re che torna. E in questo tempo di attesa molto dipende da come viviamo. Attesa quindi che non è passiva, ma è una speranza in missione. Infatti il Signore dirà: il regno di Dio è in mezzo a voi, quindi qualcosa che già esiste. Questo è un pezzetto di regno di Dio. Quando siamo a tavola, quando siamo insieme, quando condividiamo, gustiamo quello che sarà. Però dirà anche: il regno deve ancora venire, perché noi preghiamo e lui ce lo insegna: Signore, venga il tuo regno, venga a compimento. Per cui si dice che l'attesa guarda l'orologio, ma la speranza guarda la meta. Essere cristiani non vuol dire quando il Signore tornerà, noi guardiamo nell'attesa il tempo quando il Signore sarà con noi. Infatti, una cosa che vorrei, alcuni dei messaggi che vorrei che ci portassimo a casa: la speranza cristiana non è, ma speriamo che succeda questa cosa, ma è fiducia in colui che ha promesso. Credere che Gesù e che Dio ci ha promesso delle cose che avverranno. Va bene? Quindi non è un... Ricordate quel famoso libro Speriamo che me la cavo? Ecco, quello non è cristianesimo. Infatti, l'attesa non è aspettare l'autobus, no? A Roma bisogna vivere di speranza nell'attesa degli autobus. Ma è la sentinella che sa che l'alba arriverà. Il Salmo 130: l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. L'attesa è un'attesa vigile. Nella mia vita ho fatto centinaia di notti in pronto soccorso in attesa, e vi posso dire che il tempo più difficile era alla fine della notte, al buio, quando si aspettava che arrivassero i primi luci dell'alba, che voleva dire che qualcuno ti veniva a sostituire. E l'attesa dell'alba era veramente la famosa terza vigilia della notte, come dirà la parola di Dio. Attesa, ci sono tanti tanti verbi: sperare, perseverare, ma anche andare, perché avete visto che nel titolo è stato parlato di attesa, di speranza e di missione. Quindi mi hanno dato un tema che ci vorrebbe, no, un convegno per affrontare, ma noi andiamo, la speranza in Dio, Romani 8, 24. Non è ottimismo. Infatti l'ottimismo è psicologico, dipende dal carattere, no? Ci sono persone più o meno pessimiste, quelle un po' più ottimiste, quelli che dicono, c'è un collega particolarmente negativo, calabrese, ma questo non... che i calabresi sono così. Come va oggi? Ma non lo so, sento che sta per succedere qualcosa di brutto. Questo è il suo atteggiamento ogni giorno, va bene? Però io credo che infatti la speranza invece è teologale, la speranza dipende da Dio. Si tratta... Io infatti vi voglio dire che io sono pessimista sul mondo. Ma questo mondo, quando si sentono tutte le notizie, ogni giorno contiamo i razzi che arrivano su Israele o su Gaza, questo ci dà la gente, la bambina di 2 anni con i lividi, cioè questo è il mondo. Io non ho speranza in questo mondo, io ho speranza in Dio e so che Lui può cambiare le cose. Io spero nel Signore, non nel mondo. Mi piace questa immagine, la speranza è un'ancora lanciata nel futuro, quindi non è un andrà tutto bene. Ebrei 6,19, in essa la speranza abbiamo come un'ancora della nostra vita sicura e salda. Avete mai pensato che la speranza è qualcosa che ti tiene ancorato a questo qualcosa che deve avvenire? Mi piace anche l'immagine dell'ancora che in genere si butta verso il basso, no? L'ancora serve a tenere una nave ferma. La speranza cristiana invece è un'ancora lanciata verso l'alto, verso il cielo. E poi c'è la speranza nelle difficoltà, perché diceva un mio caro fratello che mi insegnò tante cose, lui amava andare a cavallo e diceva: tutti sono capaci di andare a cavallo quando il cavallo va al passo, il problema è quando parte, il problema è quando le redini ti sfuggono. Proverbi 10,24: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca cosa. Ma certo che mi scoraggio nel giorno della verità. Ma Signore, ma qualche volta io dico: ma Signore, ma hai dettato bene le cose agli scrittori? Ma perché è chiaro che mi scoraggio nel giorno dell'avversità, ma mica sono un supereroe. Però mentre il Signore ci dà queste notizie, se ti scoraggi, sì Signore, mi scoraggio. Sono scoraggiato, sono stanco, sono avvilito, non ce la faccio più, sono circondato da persone che mi dicono non ce la farai, quelle voci, no, del nostro nemico che dice: ma chi te lo fa fare? Io ho sentito nella mia vita tante volte: chi te lo fa fare? Uno per tutti. Volevamo essere al culto con i nostri fratelli, eravamo in montagna, partimmo la notte. Guidai tutta la notte, bambini piccoli, moglie con i capelli dritti sulla testa, no? 9 ore, arriviamo al culto. Bene, fratelli, siamo arrivati, abbiamo il culto con voi. L'unica cosa che ho sentito: ma chi ve l'ha fatto fare? Ah. Oh, quando sono tornato nei mesi che abbiamo passato a Sersi, ad Harding, con Sean e Dana, siamo tornati dopo 4 mesi pieni di cose da raccontare. Sapete la prima cosa che ho sentito?
Ehi,
come ti sei ingrassato? Come ti sei ingrassato? Ti scoraggi nel giorno dell'avversità? Però c'è questo bellissimo versetto che già qualcuno ha citato, fissando lo sguardo su Gesù. C'è una bella storia, questo è Chaspegui, Il portico del mistero della seconda virtù, un bellissimo libro, che descrive la speranza come una piccola bambina che cammina tra 2 sorelle maggiori, la fede e la carità. Le grandi trascinano la piccola, ma è la piccola speranza che fa camminare le altre 2. Senza la speranza, dice Chaspegui, e io sono d'accordo, la fede e la carità si fermano. Noi dobbiamo vivere in questa speranza. Il punto chiave è che la speranza cristiana, che non è ottimismo, è il motore segreto della perseveranza. Per un momento voglio andare nella parabola dei talenti, Matteo 25. La ricordate la storia, no? C'è questo Parte e lascia 5, 2, una moneta. Fatela fruttare, io ritornerò. Vedete, là c'è tanta cosa, perché c'è l'attesa. Cioè il tempo trascorso tra la partenza e il ritorno del padrone. Quello che stiamo vivendo noi. Ma poi c'è anche la missione, cioè la responsabilità dei servi di far fruttificare ciò che hanno ricevuto. Noi abbiamo ricevuto delle monete. Cosa ci stai facendo? E la speranza è la gioia del servo fedele che entra nella gioia del Signore. E c'è soltanto uno che fa una brutta fine, possiamo dire. Colui, come dice letteralmente Matteo, che scava una buca e ci mette dentro il suo talento. E quanti talenti vediamo, e quando si parla di giovani, Franco, che abbiamo visto un sacco di giovani pieni di talenti, li abbiamo visti seppellire i loro talenti. Io credo che noi dovremmo essere coloro, gli scavatori dei talenti, quelli che dicono, ritiralo fuori questo talento che il Signore ti ha dato, qualunque esso sia, sai disegnare, disegna la gloria di Dio, sai cantare, qualunque cosa tu sappia fare, ma fallo veramente con la gioia che stai servendo il Signore. La parabola dei talenti e ci ricorda che siamo responsabili dei doni ricevuti e non possiamo sottrarli per paura e scoraggiamento. Infatti il terzo servo dirà, io so che tu sei un padrone severo e ho avuto paura. E Tony ci ricordava, no? Che ci sono 365 volte scritto nella scrittura, non avere paura. Questo significa che la nostra missione è tanto, non è soltanto annuncio, ma anche presenza, servizio e solidarietà. La speranza, diceva Sant'Agostino, ha due figli, il coraggio e lo sdegno. In che senso, Agostino, che ci vuoi dire? Beh, lo sdegno per le cose come sono, ma il coraggio anche di cambiare. Io mi sdegno quando vedo nella mia chiesa o nella chiesa delle cose che non vanno. Perché mi devo, non è vero, e no, come sento spesso, non possiamo giudicare, non si può, bisogna, sì, pazienza, ma anche sdegno, anche il coraggio di rovesciare i tavolini quando serve. A me piace tanto quello, a me piace tanto la parte di Gesù. Io sono un Boanerges, avete presente Boanerges, i figli del tuono, no? Giacomo e Giovanni, che vengono chiamati i figli del tuono. Noi abbiamo fatto anche un gruppo di Boanerges, che dicono, Signore, perché non fai scendere un po' di fulmini? Mi fulmini questi? Io vorrei che la mia macchina avesse i fulmini, che posso bruciare tutte le macchine. O quando il famoso fratello, no, gli si parlava di quelli tossici. Signore, che fai? Ci pensi tu o lo brucio io? Però non è sempre questo che dobbiamo poter fare. E voglio andare nel pratico, fratelli, perché ci dobbiamo portare delle cose. Vivere la speranza in comunità imperfette. L'ho detto tante volte, di quella giovane donna che venne nella nostra comunità e disse, io sto cercando una chiesa perfetta, quindi volevo cercare di frequentare qua. E io ho detto, ma tu non puoi frequentare qua. Perché? Perché tu non sei perfetta. Ah, ma come? Volevo dire così come quello che voleva, arrivato, voleva predicare in comunità. Io voglio predicare. Dico, sì, ma noi abbiamo una regola, qual è? Prima di predicare devi pulire il bagno per un anno. No, ma come? A me mi fa male la schiena, non posso, perché questa è realtà. Cioè, noi viviamo in comunità imperfette. Viviamo in comunità che dobbiamo credere che Dio sta lavorando dietro le fragilità dei fratelli. Quando si parla di giudicare, di essere, eccetera, io devo guardare la mia vita. Perché le comunità non saranno perfette, anzi ringrazio il Dio, e questa è una delle tante cose che è stato detto, che mi ha messo all'interno e mi fa sviluppare la pazienza proprio in posti imperfetti. Ecco, smettere di lamentarsi di quello che manca. Siamo pochi, pochi giovani, pochi soldi, poco entusiasmo. Abbiamo una sorella in comunità che, se viene 52 volte l'anno in comunità, la prima cosa che dice, ah, oggi siamo pochi, Infatti qualche volta che non lo dice penso, che si è preoccupata, che è successo? La prima cosa che nota. proviamo anche a ringraziare per quello che abbiamo, un tetto sulla testa, i soldi per comprarci le cose, che c'è ancora qualcuno che viene. Quante volte ho sentito lo scoraggiamento intorno a noi? E noi siamo contornati da gente che scoraggia e scoraggiata. Noi dobbiamo, perché il Signore vuole quello da noi. E quindi tornare alla speranza, uno sguardo che vede la potenzialità dove gli altri vedono solo limiti. La perseveranza, Ebrei 10, 23 e 24. Io ricordo, facemmo una scalata con degli amici, eravamo arrivati quasi vicino alla vetta. Io non sono un montanaro, sono andato con le scarpe queste qui, insomma, arrivavamo, io gli dissi lasciatemi qua, io non ce la faccio ad arrivare, basta. Qualcuno mi ha preso e ha detto puoi farcela, e mi ha accompagnato, perché sulla cima ci sarebbe stato i panini, l'acqua, eccetera. Io sarei morto lì. No, dai, eravamo sulla Maiella, mi ricordo. E ci abbiamo bisogno di qualcuno che ci tira su, che ci dà la mano e che non ci dice vai, sì, devi andare su, vai. Vattene giù, rotola. Ebrei 10, 23. C'era nella mia Bibbia una volta Ebrei. Ah, ecco, l'ho trovato. Ebrei 10, 23. Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci. Che bella questa parola, come quello che si fa con i cavalli, incita il cavallo, per incitarci all'amore e alle buone opere. Poi dice non abbandonando la comune adunanza, ma prima di non abbandonare la comune adunanza, che è quello che sentiamo spesso, no? Incitiamoci all'amore. E questi che abbandonano la comune adunanza dirà, come sono molti sono soliti fare, cioè quindi il problema della frequenza nelle chiese già esisteva 2000 anni fa, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Mi piace Sean che dice, no, la preghiera da cominciare la mattina. Io vi dirò qual è la mia preghiera. Signore, fa che io oggi sia qualcuno che possa far sorridere qualcun altro. Questa è la mia preghiera. Che io possa essere, in un momento qualunque, quando tu deciderai, che io possa essere motivo di sorriso, non dico una grande risata, ma il sorriso per qualcun altro. Vi ricordate la chiesa di Smirne? Sii fedele sino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Ancora un miglio, ancora un po'. Andate e fate discepoli, questa è la missione. Ci sono due tipi di persone che non credono e non frequentano le chiese. Questo è quello che io ho imparato. Quest'anno faccio 50 anni di cristianesimo. Quindi posso andare in pensione e stiamo tranquilli. Due tipi di persone che non credono, che non frequentano la chiesa. Beh, il primo sono quelle che non hanno mai incontrato un cristiano. Quindi non hanno mai incontrato un cristiano e non hanno mai sentito parlare di Gesù. Ma c'è un altro tipo di persone, che sono quelle che invece hanno incontrato un cristiano, e questo cristiano non gli ha parlato del Signore, della gioia, della grazia, ma gli ha parlato dei doveri, delle cose negative, di ciò che non va. Ricordo questo giovane molto complicato, in un campeggio dei giovani anni fa, decise di battezzarsi, telefonò a casa e ho detto, che ti hanno detto tuo padre? Mi ha detto che adesso dovrò andare al culto tutte le domeniche. È vero, ma è la gioia che ti ci porta, non è il dovere, non è la prima cosa che io direi a un figlio che si converte. Pensiamo che noi tante volte possiamo essere quelli che portano la gente dentro, quelli che la fanno scappare. Ecco, io direi che la missione è l'amore che non ha fretta. Ci vuole pazienza nelle missioni. Che affretta, la missione è l'amore che affretta. Io non posso stare fermo. Quando si parla di missionari, ogni cuore senza il Signore è un campo di missione e ogni cuore con il Signore è un missionario. Quando si dice abbiamo fatto le missioni, ieri si parlava con Sean, di dire ci piacerebbe fare qualche altra missione. Anche l'Italia ha fatto qualche missione, Honduras, Madagascar, Costa d'Avorio, Benin, e ci piacerebbe fare qualche altra cosa, ma non bisogna andare lontano. Se tu incontri un cuore che non ha il Signore, quello per te è un campo di missione. E mi piace anche questa affermazione, che quando si dice la missione della Chiesa è, non è che la Chiesa ha una missione, la missione ha una Chiesa. Il fatto che ci sia una missione, ci deve essere una Chiesa alle spalle. E quindi essere missionari è l'essenza della vita cristiana. Quindi non è un'attività extra, sai, dobbiamo fare anche questo. Perché se non parliamo del Signore, se non portiamo gli altri al Signore, non ha senso fare nulla. Che cos'è una comunità cristiana? È stato detto. Non è un luogo dove persone perfette si incontrano, ma dove persone fragili si sostengono. E vi devo dire che anche io faccio fatica a camminare insieme, ma c'è questa immagine che mi colpisce. Nella chiesa, quando mancano le tessere, quando manca qualcuno, pregare per quello. Infatti io adesso in questo tempo della mia vita sto adottando il concetto della missione della sedia vuota. Cioè, io arrivo, a me piace arrivare presto la domenica mattina, molto presto, e c'è una cosa che io faccio quando arrivo la domenica in chiesa. Naturalmente tutte le sedie sono vuote, io prego per quelle sedie vuote, e quando vedo che poi la chiesa si è riunita, che la chiesa si è riempita, io continuo a pregare per quelle sedie vuote, perché sono quelle veramente di cui noi abbiamo bisogno, perché manca qualcuno, qualcuno è andato via, qualcuno è stato scandalizzato, qualcuno... Quella sedia vuota, quella tessera del mosaico che manca, spezza il nostro cuore. C'è un libro che mi ha colpito, non credo che esista in italiano, ma si chiama Why They Left, perché hanno lasciato, o ascoltare quelli che hanno lasciato le chiese di Cristo. Per chi si allontana? Cioè, facevo il conto che se nella nostra comunità ci fossero tutti quelli che sono allontanati, saremmo 200 persone. Che cosa vorremmo dire a queste persone? C'è qualcosa che gli vogliono? Loro diranno perché la Chiesa non mi ha dimostrato amore, perché qualcuno mi ha scandalizzato, perché la Chiesa è chiusa su alcuni argomenti, per la donna, per l'organo, per l'impiffero, per varie cose per cui la gente si allontana. Tutte molto serie, per l'atteggiamento. Però io credo che le stesse cose che ti portano lontano dalla Chiesa sono quelle che ti fanno restare, come dicevo prima, lo sdegno per le cose che non piacciono, ma la passione per volerle cambiare. E quello che io vorrei dire a me stesso, e che continuo a dirmi, non sognare una comunità ideale, ma ama quella reale che Dio ci ha dato, con le nostre imperfezioni. Non lasciare che l'incoerenza di noi inquilini ti faccia perdere la bellezza del padrone di casa che ti aspetta. L'importante è il padrone di casa. Gli inquilini vanno e vengono. Le persone sono quelle che ci possono incoraggiare o scoraggiare. E io vorrei dire, mi ricordo uno andò via, un ragazzo anni fa, io lascio questo nella chiesa, questo è un club. E veramente ti chiedo perdono se abbiamo dato l'impressione di essere un club e non una chiesa. Ma non lasciare che la nostra incoerenza ti faccia perdere la bellezza del padrone di casa. E infatti, su questo mi piacerebbe fermarmi un po', ma non mi ci fermo. Nella Chiesa, come nel mondo, ci sono grano e zizzania. Non lasciare il grano solo perché della zizzania intorno. Ho sentito dire, noi dobbiamo liberarci delle persone tossiche. Noi dobbiamo allontanare da noi le persone, e io umanamente dico amen, ma io penso, se il Signore avesse adottato questo metodo, noi saremmo tutti quanti all'inferno. Perché noi in qualche modo siamo stati tossici per qualcuno. Ma è il suo amore che continua a tenerci dentro. Che cosa ci ha portato quando il Signore morirà? Chi vedeva? Vedeva tutte le cose che andavano bene? Oggi c'è zizzania? Sì, c'è. Il Signore cosa dirà? Lasciate che il Signore poi raccolga e separi una cosa dall'altra, ma la zizzania è in mezzo al grano. Andiamo verso le conclusioni. Sto parlando troppo. Aspetta con vigilanza, spera con certezza e vai con urgenza. E questo è importante, perché c'è la parabola delle vergini che si addormentano, c'è tanto sull'attesa, sulla vigilanza. Ma c'è un circolo virtuoso. Io attendo perché so che qualcuno deve tornare. Io spero perché so che la sua parola è vera. E io vado perché voglio che gli altri condividano questa attesa gioiosa. Essere cristiani senza attendere vuol dire restare fermi, e se non abbiamo speranza siamo disperati, e senza una missione siamo sterili. La meta: vi aspetterò alle porte del paradiso. Non sono fra i più anziani qua dentro, ma insomma, probabilmente io spero di aspettarvi alle porte del paradiso, di uno che dice: io faccio nuove tutte le cose. C'è una conclusione, certo che c'è. Viviamo nella speranza, nella perseveranza e nella missione. E noi siamo provati a vivere tra il già e il non ancora. Avete visto, all'inizio dicevamo: il regno di Dio è in mezzo a voi, e preghiamo perché il regno debba venire. Già e non ancora, un'antica espressione dei primi cristiani. Noi siamo chiamati a vivere tra il già e il non ancora, tra una vittoria che è già ottenuta e il suo compimento finale. L'ultima storia, la storia di tre operai, che anche il fratello Franco racconta. Tre uomini al lavoro, spaccavano i sassi, dovevano costruire una cattedrale. E loro, il primo dice: che facendo? Mi sto spezzando la schiena a spezzare questi sassi sotto il sole per due soldi, ma ti sembra possibile? Al secondo lo chiedono: che stai facendo? Ma sono qui da questa mattina, non si vede, che cerco di fare questo muretto, ma è veramente faticoso. Il terzo: che fai? Sto costruendo una cattedrale. Io non vedrò forse questa cattedrale, ma c'è qualcosa che sto facendo e che il Signore mi ha detto di fare, perché poi alla fine è Lui il costruttore, noi siamo soltanto delle pietre. Volevo lasciarvi l'ultimo versetto, fratelli, che a mio avviso potrebbe essere l'unica cosa che ci portiamo a casa, non perché lo dico io, ma perché Filemone, ed è la mia preghiera per voi. Chiedo a Lui che la fede che c'è comune diventi efficace nel farci riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Amen. Amen. Amen.